Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Rodolfo e Mimì, nel primo atto della Bohème, cercano a tentoni le chiavi di casa di lei. È buio perché il lume si è spento, si sono appena conosciuti, anzi dire conosciuti è fin troppo, lui non sa nemmeno ancora il nome di lei. Si sono appena visti, ora non si vedono neanche più perché una folata di vento ha spento il lume. Cercar che giova, al buio non si trova. Quello che trovano davvero è un contatto, un sentire la mano dell'altro. È a partire da questo tocco, prima che da una presentazione ufficiale che avverrà di lì a poco, che la loro conoscenza, la loro relazione comincia. Benvenuti a questa puntata sul tatto, senso piuttosto negletto dalla filosofia, forse perché è il più corporale dei sensi, il più materiale. E del resto la filosofia, come sappiamo, non ha riservato tantissima attenzione al corpo. Eppure il corpo che abbiamo condiziona il nostro modo di rapportarci al mondo. Questo corpo è in un involucro di pelle e quindi toccare o essere toccati da quanto anche solo un filo d'aria o un vestito sfiora il nostro corpo è esperire il mondo. È entrare in contatto, come Mimì e Rodolfo ci insegnano, senza la vista perché il lume si è spento e senza neanche ancora la parola che dice il nome. Al buio e in silenzio dunque, senza vista né udito, ma solo grazie al tocco gentile di una mano si può anche essere ricondotti a casa, come nella bella poesia di Giorgio Bassani. Davvero, cari, non saprei dirvelo, attraverso quali strade così di lontano io sia riuscito dopo talmente tanto tempo a tornare. Vi dirò soltanto che mi lasciai pilotare nel buio da qualcheduno che m'aveva preso in silenzio per la mano. Al tatto è dedicato un recente saggio di Federico Capitoni, si intitola Toccare ed è uscito da Yaka Book. Parleremo tra poco con l'autore, ma prima vorrei far introdurre il tema ad uno dei più importanti filosofi italiani, Carlo Sini, che ha insegnato per 30 anni filosofia teoretica all'Università degli Studi di Milano. Accademico dei Lincei e membro di altre accademie e istituzioni culturali italiane e straniere, ha pubblicato numerosi volumi importanti, impossibile ricordarli tutti, segnalo però i due appena usciti, Le parti, il tutto, un volume che raccoglie i contributi di vari studiosi a cura di Florinda Cambria, pubblicato insieme a MECRI, laboratorio di filosofia e di cultura, di cui Carlo Sini è direttore scientifico. Se volete saperne di più su MECRI, scritto con l'H tra la C e la R, potete visitare il sito mecri.it. Appena arrivato in libreria è poi il saggio di Sini, L'idioma, sottotitolo La cura del discorso. Entrambi i volumi sono editi da Yaka Book. Professor Sini, benvenuto e grazie. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a lei.
Lei ha presentato in un evento pubblico online con la casa editrice questo volume, Toccare, appunto. E tra le varie questioni emerse c'è quella dello scarso interesse della filosofia per il tatto. Come mai, professore?
Ma direi più che scarso interesse, perché l'interesse c'è, da Aristotele ad Agostino, da Condillac a Merleau-Ponty. Il problema è che non è sempre stato messo a fuoco quello che questo piccolo libro, che è anche un grande libro, veramente straordinario, che parte da un tema che si potrebbe pensare, diciamo così, marginale, invece costruisce tutta un'antropologia su questo tema del sentire, no? Dei cinque sensi. Ecco, quello che forse nella filosofia, ma direi se non c'è nella filosofia non è che ci sia altrove, intendiamoci, quello che si è visto poco e quello che invece questo libro sottolinea di continuo è che i cinque sensi agiscono insieme. che c'è come una sorta di organicità, che isolare i sensi, dire sono cinque, quando hai detto che sono cinque poi ti nasce la necessità di capire come fanno ad agire tutti insieme, tanto che Aristotele si inventò il sesto senso, no? Che non esiste, è una pura costruzione intellettualistica. Ecco, attraverso il tatto e attraverso il toccare, formidabile l'ultimo capitolo dove, partendo dall'esperienza comune, quella per esempio semplicemente di vestirsi e di spogliarsi, come usiamo il tatto delle mani, come usiamo le cinque dita, questo mistero delle cinque dita che chissà perché sono, come dire, presenti non soltanto nell'essere umano ma in tante forme viventi, cinque, il numero cinque che diventa una specie di numero magico. Ecco, questo libro è un libro magico, no? Perché ricostruisce a partire dal toccare, che è poi la prima sensazione che un essere vivente ha, non soltanto l'uomo, no? Evidentemente il tatto, la superficie corporea, i parametri della corporeità che sono esposti nello spazio del mondo. Questo, come dire, disegna una sorta di filosofia del sentire universale e una sorta di antropologia organica, no? È veramente una filosofia dell'antropologia organica questa di Capitoni.
Erano le considerazioni di Carlo Sini, che ringraziamo, e ora ci rivolgiamo all'autore di questo volume, Toccare. Federico Capitoni insegna storia ed estetica musicale al Conservatorio di Vibo Valentia, scrive per La Repubblica e collabora con Radio Rai. Buongiorno Federico Capitoni, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Senza tatto, lei scrive, non potremmo stare al mondo. Vogliamo partire da qui?
Sì, certamente. Beh, questa è una considerazione che io ho sempre ritenuto abbastanza ovvia, che invece mi ha stupito constatare come fosse accolta con qualche sorpresa da qualcuno quando, insomma, mi capitava di parlarne. Mi ha sempre stupito questo fatto, perché mi sembra, ripeto, particolarmente palese, patente, e anche questo linguaggio che noi siamo palese, patente, palmare, richiama sempre un po' il tatto. Il fatto appunto che sia il senso principale grazie al quale noi possiamo stare, veramente possiamo stare al mondo, ma possiamo renderci conto di stare al mondo. Insomma, molto banalmente, la semplice aria che sentiamo addosso, il semplice poter stare in piedi, o poter stare sdraiati, seduti, insomma, toccare la superficie della terra sulla quale stiamo, sulla quale camminiamo, è essenzialmente poi, no, una prerogativa tattile, che è ciò appunto che ci consente anche di concepirci come corpo e come corpo vivente. Quindi da questa considerazione, ripeto, forse un po' banale, fa parte un po' tutto il ragionamento sul tatto come senso della vita, come dico io, no? Cioè, che ha un duplice significato, cioè proprio il tatto come senso, nel senso proprio di uno dei cinque sensi, che poi si potrà anche vedere, no? Forse non sono cinque, ma sono tutti derivati dal tatto, sono delle forme particolareggiate di tatto, e poi come significato proprio della vita, perché io arrivo, insomma, alla fine del libro cercando un po' di analizzare tutti gli aspetti del toccare anche dal punto di vista linguistico, teoretico, gnoseologico, eccetera, eccetera.
Tra l'altro, lei prima diceva appunto che già nel linguaggio abbiamo tante metafore legate al tatto, infatti avere tatto, una cosa toccante, afferrare un concetto, sono tutti usi metaforici di questo senso. Come mai, secondo lei?
Ma io credo che derivi proprio da questo, dal fatto che noi per comprendere il mondo lo dobbiamo prendere in qualche modo, no? Sì. E quindi lo dobbiamo proprio accogliere, abbracciare, si abbraccia, appunto, si coglie un concetto, si afferra, si abbraccia una causa, cioè effettivamente ogni volta che noi abbiamo a che fare con la conoscenza, che però va un po' oltre l'aspetto, diciamo, superficiale di quello che noi vediamo, quando andiamo a proprio a comprendere, a capire, a approfondire, noi facciamo dei gesti, no? Anche dal punto di vista linguistico, proprio accarniamo, cioè entriamo dentro le cose, approfondiamo, penetriamo, e quindi c'è proprio un parallelismo tra l'atto della conoscenza più profondo e ciò che noi possiamo fare con la mano, cioè approfondire qualcosa, penetrare, entrare, un gesto che solo le braccia, le mani, il nostro corpo attivo possono compiere, mentre la vista, per esempio, che sarebbe il senso teoretico per eccellenza, no? Noi diciamo che capiamo le cose quando le vediamo, le conosciamo quando le abbiamo viste, può fare solo a un livello più superficiale, perché non può entrare davvero nelle cose, le può vedere sempre da fuori e le può vedere fuori. Invece il tatto può entrare dentro. questo è.
Mi viene in mente che la lettura, l'atto di lettura stesso comincia con il tatto, il bambino tocca le illustrazioni sulle pagine, scorre poi con il dito le parole, c'è già questa dimensione proprio di toccare il libro, no? Toccare le lettere e le immagini. Il tatto ha anche a che fare, lo diceva lei appunto Federico Capitoni, con la nostra identità. La pelle in un certo senso definisce i confini della nostra persona e l'essere toccati può essere percepito anche come una sorta di sconfinamento, di violenza. Mi viene in mente un brano di Elias Canetti, Massa e Potere, in cui dice: la prontezza con cui gli altri si scusano se ci toccano involontariamente, la tensione con cui attendiamo quella giustificazione, la reazione violenta e a volte aggressiva se essa non giunge, il disgusto e l'odio che proviamo per il malfattore, anche se non possiamo essere affatto certi che sia stato lui, tutto questo groviglio di reazioni psichiche intorno all'essere toccati da qualcosa di estraneo, nella loro labilità e suscettibilità estreme, ci conferma che si tratta qui di qualcosa di molto profondo, no? Di qualcosa che non lascia più l'uomo da quando egli ha stabilito i confini della sua stessa persona. Quindi è proprio come un confine, io sono qui e può entrare dentro questo confine solo chi a cui io do il permesso.
È verissimo, però è vero che questa è una considerazione vera e eccezionale anche, insomma, nella sua sintesi, però c'è anche da dire che a volte capita il contrario. Faccio un esempio: a un certo punto, riguardo a quello che, insomma, fino a poco tempo si poteva fare, cioè la frequentazione dei locali affollati o delle discoteche, per esempio, quando c'è si crea una situazione talvolta di confusione, di altre, diciamo, stimolazioni che possono arrivare appunto dalla musica, dal ballo, da una serie di avvenimenti, che invece ci libera proprio da questa paura e da questo sentirsi ogni volta obbligati a scusarci se tocchiamo l'altro, quasi come se invece fossimo invitati a farlo. Capita appunto in questi luoghi particolarmente affollati di divertimento e di contatto che ci si tocchi con una frequenza e con una libertà maggiore, ci si sfiori più o meno volontariamente senza proprio alcun problema, proprio quando per esempio uno deve passare in mezzo, no, a una folla, capita proprio che quasi ti prenda per le spalle e ti sposti con molta delicatezza, ma lo faccia in qualche maniera, e questo ci dà fastidio molto meno che se non avvenisse, sì, appunto, una normale quotidianità.
Sì, e del resto proprio il brano di Canetti, io non l'ho letto tutto, no? Il brano che ho letto prima, Da Massa e Potere, edizioni Adelphi, finiva questo brano con la frase: solo nella massa l'uomo può essere liberato dal timore di essere toccato. Federico Capitoni, se pensiamo a tutta la tecnologia touch, quindi schermi, tasti, eccetera, possiamo dire quindi che il tatto è qualcosa che riguarda ancor più da vicino l'umanità contemporanea?
Sì, c'è tutta una rivoluzione del contatto, del touch, di musei tattili. Adesso facciamo stare che questo libro cade, l'uscita di questo libro, non tanto la riflessione che è di molto precedente, ma l'uscita di questo libro cade in un periodo in cui effettivamente toccare sembra un po' vietato, insomma, meno si tocca, meglio è, se si è disinfettati e se si è i guanti anche meglio. Però al di là di questo, per esempio, fino a un po' di tempo fa c'era stato un boom, un'esplosione dei musei tattili, per esempio, cioè di posti dove tra touchscreen e altri elementi di realtà più o meno virtuale con le mani si poteva in qualche modo interagire con alcuni elementi delle mostre. Questo nei musei internazionali è avvenuto, e che è un po' curioso perché fino a un po' di tempo fa invece sembrava che tra la tecnologia senza fili, tutti i comandi a distanza, si volesse fare in modo, no, di toccare sempre meno le cose, tutto telecomandato, radiocomandato, anche se poi qualche gesto e qualche pulsante lo dobbiamo spingere, insomma dobbiamo fare qualcosa sempre. Però quello che io sottolineo per esempio nel libro, in quella parte a cui immagino lei faccia riferimento sulla tecnologia e il touch, dico che questo è un contatto, in realtà è un tipo di touch. Le tecnologie touch sono touch solo nominalmente, in realtà non lo sono. Io mi riferisco per esempio agli schermi dei dispositivi touch, appunto i telefonini, i smartphone, gli iPad, cose di questo tipo, che sono tattili solamente in termini nominali, perché questi schermi sono così lisci, sono di un materiale così uniforme, che in realtà noi alla cieca non riusciremmo a capire cosa stiamo facendo, dove siamo posizionati se noi toccassimo questi schermi appunto ciecamente. Abbiamo sempre bisogno dell'occhio perché in realtà non sono veramente tattili queste superfici. Lo sarebbero se avessero dei materiali diversi e se la pelle sentisse appunto materiali, volumi, spessori diversi. In realtà no, le icone sullo schermo sono tutte uguali al tatto. Dobbiamo vedere cosa stiamo premendo. Quindi sarebbero touch davvero questi dispositivi, a mio avviso, se ogni icona, quella di WhatsApp, quella di Facebook, quella della posta, eccetera, avesse un materiale, uno spessore, una durezza tali per cui li possiamo riconoscere al puro tatto.
Federico Capitoni, lei divide il tatto, cioè differenzia, diciamo, il tatto passivo, la pelle, il tatto attivo, la mano, e questo è abbastanza intuitivo, e il tatto visivo, il gesto. Ecco, le chiederei di spiegarci che cos'è, in che senso il gesto.
Sì, il tatto visivo sarebbe questo tipo, terzo tipo di tatto che è al confine tra il toccare e il vedere, perché il gesto appunto è qualcosa che noi percepiamo attraverso la vista, anche se in realtà essere rigorosi, voglio dire, anche nel fare un gesto, noi, appunto, essendo il tatto inevitabile, tocchiamo qualcosa, tocchiamo l'aria nel camminare o nel poggiarci o nel piegarci, tocchiamo sempre qualcosa, o esternamente o internamente a noi. Però in linea di massima, pensiamo alla danza, per esempio, il gesto è un tipo di toccare del visivo, cioè di configurazione dello spazio attraverso il movimento. Secondo me è importante perché è esattamente il punto di contatto che c'è tra l'aspetto corporeo, quello diciamo più materico, tattile, e il linguaggio, cioè se c'è un momento diciamo di contatto, un anello di congiunzione tra l'aspetto più naturale, biologico, animale, direi, del toccare, e invece quello poi del parlare, è proprio il gesto, cioè è il gesto che noi facciamo che è la prima forma di linguaggio, e non è solo un gesto appunto visivo, spaziale, ma è un'emissione di qualcosa, cioè un'espulsione da parte del nostro corpo di un qualche tipo di messaggio, che può essere visivo nel caso del gesto manuale, per esempio, o uditivo nel caso della voce, per esempio. Quindi l'espulsione di un suono dal nostro corpo interno, ecco, va fuori e si materializza come gesto, che non è necessariamente toccabile nel senso più, come dire, classico della parola, in cui abbiamo bisogno della materialità concreta. Ecco, quindi questa idea del gesto è un po', io lo chiamo tatto in senso lato, no? Cioè il tatto in senso stretto, che è il toccare, cioè l'avere il contatto, e il tatto non tatto, lo chiamo io, che è il tatto in senso lato, cioè in senso allargato, che è appunto quello del tatto visivo, che è esattamente quello che io chiamo senso lato, con un gioco di parole facilmente comprensibile.
Certo. In conclusione le volevo chiedere, lei insegna al conservatorio, quindi è esperto di musica, e la musica lo scrive anche una questione di tatto, perché arrivano le vibrazioni, no, che ci toccano della musica. E lei è anche scultore, quindi come si relaziona al tatto, che immagino essere centrale nel suo fare arte?
Sì, beh, vabbè, dal punto di vista della musica è evidente, allora, le arti si fanno tutte attraverso il tatto, nel senso che non esiste arte che si possa fare senza toccare qualcosa, anche cantare, no? Se concordiamo per esempio con ciò che ha scritto Lucrezio, comunque si serve del tatto interno, cioè le corde vocali, noi sentiamo quello che succede all'interno del nostro corpo quando cantiamo, quindi poi se parliamo di scrivere, dipingere, insomma è qualcosa che si fa con le mani, entrando a contatto con degli strumenti, sapendoli usare, sapendoli maneggiare, appunto scrivendo, dipingendo, scolpendo, suonando. Quindi fare l'arte comunque ha bisogno del tatto, anche riceverla nel caso della musica, perché come lei aveva osservato, queste vibrazioni, noi solo così in maniera un po' la vulgata ci dice che noi le sentiamo con l'orecchio, in realtà queste vibrazioni colpiscono interamente il nostro corpo, quindi è una questione tattile anche la percezione della musica. Riguardo alla scultura c'è un elemento tattile che è fatto ovviamente dal plasmare, dal gesto che si fa nel plasmare la materia, entrare a contatto proprio con la materia e sforzare, far lavorare la mano, e consumare la pelle, no? Anche affaticarsi in qualche maniera, però poi c'è un tatto anche qua di natura visiva, che è esattamente quello che chiede lo scultore al visitatore, al fruitore dell'opera. Noi sappiamo che la scultura non si tocca, cioè appunto salvo quei musei che ci consentono appunto di toccare, o qualche mostra è anche accaduto che ci fossero proprio degli artisti che chiedessero di esplorare le forme in maniera tattile, ma al di là di questo normalmente noi non tocchiamo le sculture, non è che andiamo a toccare la Pietà di Michelangelo o statue del Bernini o di questo tipo, però lo scultore chiede un tipo di tatto, che è un tipo di tatto ottico, diremmo, cioè lì dove si verifica questo fenomeno, diciamo così, quasi della sinestesia, potremmo dire, cioè dove noi effettivamente guardiamo la scultura, ma la guardiamo tattilmente, perché il nostro occhio è aiutato non dal chiaroscuro che il pittore, per esempio, crea artificialmente, ma dalle naturali volumi delle forme che sovrano più profondità, escono verso l'esterno, vanno dietro, avanti. Sappiamo che la scultura è naturalmente tridimensionale e quindi il nostro occhio si muove tattilmente sulla scultura perché la esplora in tutte le direzioni, in altezza e larghezza, ma anche in profondità, no? Quella cosa che mancherebbe alla pittura, dove la profondità è chiaramente creata attraverso un artificio, la prospettiva, chiaroscuro, eccetera, eccetera. Ecco il tatto nella scultura, oltre quello ovvio, no? Del toccare la materia, sì, su cui si lavora.
E quindi possiamo concludere appunto dicendo che ancora una volta vediamo come i sensi sono tutti uniti, però non sono isolabili,
sì,
in questo senso, no?
Eh sì, non sono isolabili.
Era Federico Capitoni, autore del saggio Toccare, appena uscito da Jaca Book. Per oggi è tutto, la nostra puntata di Geronimo Filosofia si conclude qui. Io vi ringrazio per averci ascoltato. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.